Buonasera a tutti. Riprendiamo oggi le iniziative della Fondazione e iniziamo in realtà con un recupero, perché voi sapete, che forse alcuni di voi sapranno, che il professor Borgna e anche l'amico Federico Leoni dovevano venire a presentare questo libro del professor Borgna nei luoghi perduti della follia, che raccoglie alcuni suoi saggi dimenticati in qualche scartiglio di rivista, come dice Federico nella sua introduzione, e sono compresi nell'arco temporale che va tra il 1963 e il 1978 e che riflettono l'attività teorico-clinica del professore. Allora, ci tengo semplicemente a dire due cose di introduzione, proprio un minuto per contestualizzare un po' questo evento, che quando parlavamo ancora l'anno scorso e anche forse un po' di più con Federico su della possibilità di presentare questo testo, io esprimevo la volontà di presentarlo sulla scia del trentennale della legge Basaglia del 2008, che è caduto nel 2008, all'interno di un ciclo di riflessioni politiche e anche di riflessioni in particolare sulla democrazia. Avevo proposto questa lettura a Federico, che ha curato il volume, ha fatto un'utilissima e molto lucida, come al suo solito, introduzione veramente utile per contestualizzare tutta l'attività teorica del professore. Ecco, proponevo ad entrambi di presentarlo all'interno di questa riflessione sulla democrazia, e noi dicendo che abbiamo presentato una serie di libri su questo tema. Ecco, l'ipotesi è stata accettata e devo dire che io, leggendo il volume, certamente che ha anche dei caratteri tecnici naturalmente, mi sono convinto della bontà di questa scelta, perché il professor Borgna, come molti di voi sapranno, ha proposto in parallelo, in maniera indipendente rispetto a Franco Basaglia, un analogo esperimento, diciamo così, di deistituzionalizzazione, o meglio perlomeno di ripensamento di quel confine che separa il mondo cosiddetto patologico, usiamo questi termini come idee limite naturalmente, dal mondo normale, di ripensare quel rigido confine istituzionale che separa questi due mondi. Ecco, è stato condotto a Novara dal professor Borgna veramente in maniera parallela ed indipendente rispetto a Franco Basaglia, a testimonianza che il lavoro del professore ha avuto delle profonde ricadute in ambito politico e anche, a mio modo di vedere, sul concetto stesso, se vogliamo intendere nel senso lato, di democrazia, naturalmente. Ecco, il testo è diviso in diverse sezioni, l'ultima è dedicata proprio a questo tentativo di deistituzionalizzazione. Voglio solo mettere in luce veramente brevissimamente due o tre linee di continuità che mi hanno convinto leggendo, non da tecnico del settore naturalmente, quindi io sono un esterno che guarda questi argomenti con grande interesse, che riconosce nella riflessione del professore anzitutto direi un carattere di straordinaria originalità e ricchezza se confrontata al contesto italiano del Novecento, di cui io anche mi sono occupato in parte. Devo dire che qui c'è un confronto con le avanguardie psichiatriche, con la psichiatria fenomenologica di Vince Fanger e Sosti, diciamo, con la psicopatologia di Jaspers, con la design analyse, insomma, veramente una riflessione di straordinaria ricchezza, ma che certamente non trovo sganciata da quella che è stata la mia prima impressione, proprio che delinea quelle linee di continuità con poi il tentativo politico di cui vi dicevo in partenza. Anzitutto, io, nonostante la scrittura a carattere tecnico, io devo dire che ho trovato che emergere da questa scrittura anzitutto un vero e proprio sentimento empatico quasi nei confronti dei pazienti con cui il professor Borgna è entrato in relazione. Ecco, da questo sentimento quasi empatico mi sembra che si sia sviluppato questo straordinario lavoro teorico, veramente straordinario, ricchissimo come testo, confronto con la filosofia. Ecco, un lavoro teorico che in estrema sintesi, scusate la rozzezza, ecco, io direi che è stato volto, voglio dire, ha conseguito il risultato di individuare delle strutture antropologiche, il rapporto con la morte, un certo rapporto con la spazialità, con la temporalità, verrà qui subito in mente naturalmente Heidegger su tutti, per stare in ambito filosofico, con cui il professore naturalmente si è confrontato, ecco, diciamo, a riconoscere questa umanità comune fra normale e patologico che si fonda sulla permanenza di strutture antropologiche fondamentali, quindi un riconoscimento di una antropologia comune, di una umanità comune che a mio modo di vedere non poteva che sfociare coerentemente con questa che è stata una vera e propria operazione politica, un'operazione straordinaria che mi piacerebbe poi capire dal professore se, come è capitato poi ad altri, naturalmente la figura di Jervis recentemente scomparsa, sappiamo che ha seguito questo percorso, poi che hanno ripensato, impegnati in analoghi tentativi, hanno poi, Jervis ha lavorato come sappiamo con Basaglia, ecco, hanno ripensato questo processo di deistituzionalizzazione, a mio modo di vedere, naturalmente anche proponendo una certa immagine della democrazia, o forse sarebbe dire sancendo il sancendo il fallimento di un certo approccio democratico che appunto metteva radicalmente in questione l'idea di limiti rigidi su cui si fondava la vecchia struttura politica. Magari il professore ci dirà qualcosa in questo senso. Farei però iniziare Federico Leoni anzitutto come curatore del volume, quindi che ha posto questi saggi, che ha selezionato, immagino, questi saggi. Magari ci parli, Federico, un po' della scelta, dei criteri che tu tratti nella introduzione, ma poi volevo chiederti anche se era possibile secondo te vedere questa linea di continuità e leggere questo libro anche con questa accezione politica. Per cui facciamo parlare prima Federico Leoni, ricercatore dell'Università Statale di Milano, dopodiché passiamo la parola al professore e, come al solito, poi apriamo il dibattito fra di noi. Allora, Federico.
Bene, grazie intanto per questo invito così prestigioso, per questa occasione di discussione comune. E, beh, sì, la prima cosa che io credo si possa dire di questo volume, poi darò naturalmente alla tua domanda, che è naturalmente centrale, molto centrata anche rispetto a questo libro, molto acuta, cioè sul carattere politico della psichiatria nel Novecento e poi in particolare di questo approccio che qui abbiamo documentato e testimoniato. Ma intanto mi premeva appunto di dare qualche indicazione di lettura, così molto semplicemente in quanto curatore di questo volume, cioè in quanto qualcuno che si è accorto che c'era tutta una serie di saggi di un autore molto noto, di un autore molto prestigioso nella scena culturale italiana e non solo, ma appunto saggi lontani nel tempo e che risalivano a una fase, una prima fase della produzione del nostro autore, e saggi, come spesso avviene nelle scienze, nella psichiatria e agli inizi, situati in riviste di grandissimo livello ma di pochissima accessibilità. Quindi mi era sembrato una buona idea sollecitarne l'autore a ripubblicarli. Naturalmente c'è stata la questione della selezione, cioè una volta recuperati questi saggi dalle moltissime riviste specialistiche, per lo più, in cui erano usciti negli anni 60. Questo volume raccoglie dei testi che sono stati scritti e pubblicati tra il 1964 e il 1984. Quindi, in un certo momento che coincide esattamente con quella fase di sperimentazione che Davide Asserel evocava poco fa. C'è stata appunto la fase del recupero di questi testi, altrimenti di difficile accessibilità, no? Di difficile leggibilità. È stato molto difficile per chiunque, se non per un frequentatore di biblioteche delle facoltà di medicina, leggere molti di questi testi. Poi c'è stato naturalmente, d'accordo con Eugenio Borgna, una scelta di una piccola parte. Io credo, nonostante le dimensioni che sfiorano le 500 pagine di questo volume, che abbiamo, diciamo, scelto un decimo di quello che era disponibile nello stesso periodo, e rinunciando evidentemente al periodo successivo, 84-2008, visto che è uscito nel 2008, e anche al periodo precedente, cioè dai primissimi anni 50 al 1964. Quindi questo per quanto riguarda il criterio, un criterio evidentemente di spazio, cioè il vincolo di produrre un volume di una dimensione, diciamo, sostenibile, e poi naturalmente c'era una questione tematica. L'idea è stata quella di rappresentare tutti, o almeno quelli che ci sono sembrati, che mi sono sembrati, gli ambiti più caratteristici e più frequentati della produzione di Eugenio Borgna, fin dall'inizio, perché questi ambiti si delineano molto presto e sono ambiti a cui lui è rimasto molto fedele nel corso del tempo e fino ad oggi. E questi ambiti, io credo, di poterli citare così molto rapidamente e semplicemente con delle parole tematiche. I due grandi ambiti, diciamo, in cui la psicopatologia clinica ha suddiviso la follia, di cui parla il titolo, dei luoghi perduti della follia, e cioè la grande area melanconica, maniacale melanconica, e l'altra grande area, quella della schizofrenia. E poi altri grandi temi, altre grandi parole tematiche del lavoro di questi anni, rappresentato in questo libro, sono quelle del metodo della psichiatria, come fare psichiatria, che cos'è la psichiatria, come riflettere su questa scienza, che è una scienza complessa, anche storicamente, nel senso che è una scienza che sta al confine tra le scienze umane e le scienze naturali, e in realtà al confine anche di tanti altri approcci che sono extra scientifici, che hanno a che vedere con il trattamento della devianza, per dire così, dal Medioevo fino all'età moderna, tutto ciò che per esempio Foucault ha studiato magnificamente nei suoi testi. Ecco, questa è un'altra grande area di riflessione: che cosa è la psichiatria? Una psichiatria che non si ponga questa domanda diventa immediatamente un'arma, no? Qualcosa di estremamente pericoloso, di estremamente violento, e qui già si può forse intuire qualcosa di quell'aspetto politico a cui appunto tu alludevi. No? La psichiatria, nel momento in cui, come qualunque trattamento, per esempio della follia, interviene, è non solo una teoria ma una pratica, interviene facendo qualcosa della follia e quindi presupponendo di doverne fare qualcosa e di orientare questo fare in un certo modo piuttosto che in un altro. Insomma, incarnando un progetto di umanità, che cosa significa essere uomini, bene, lo si vede anche nel momento in cui si tratta la malattia psichica. Se ne fa una certa cosa avendo una certa immagine dell'uomo, si produrrà una certa polis, no? Un certo modo di convivere, di vivere tutti insieme nella città. Dunque si prenderà una certa decisione politica sullo statuto di quella pratica, di quella scienza che è la psichiatria. C'è una citazione di Gadamer che è molto amata, frequentata, da Eugenio Borgna, una frase in cui Hans-Georg Gadamer dice che la misura di ogni teoria è la pratica. Si potrebbe dire che l'ultimo Husserl ha visto questa cosa, forse addirittura con più profondità, dicendo che ogni teoria è una pratica, senza che le due cose siano distinte. Certamente la psichiatria è una prassi che produce effetti immediati, visto che lavora su delle vite umane, visto che interviene sull'esistenza di persone. E certamente questa è un'esigenza decisiva in tutti gli scritti e, a maggior ragione, in tutta la pratica, no? Quella che è stata la pratica psichiatrica di Eugenio Borgna, cioè porsi il problema della persona, diciamo così, del soggetto che sta dietro o sotto quella che altrimenti viene ridotta a un sintomo, no? Quella esperienza che altrimenti si appiattisce su una disfunzione sociale, su una disfunzione organica, eccetera. Queste erano le grandi, e purtroppo sono tuttora le grandi e uniche opzioni della psichiatria ufficiale, no? Della psichiatria delle università, della psichiatria delle facoltà di medicina. La psichiatria, appunto, come scienza che rettifica una devianza, sia essa una devianza appunto sociale o sia essa, come per lo più viene ritenuta maggioritariamente, una disfunzione, come dire, del meccanismo, una disfunzione del cervello. Ecco, questo è lo sfondo e questo è il bersaglio polemico, naturalmente. Interrogarsi sul metodo della psichiatria significa interrogarsi su tutto questo, su che cosa costituisce la psichiatria come teoria e come pratica, su quale è l'orizzonte filosofico in sostanza che la muove, cioè qual è il progetto di umanità e di convivenza con cui la psichiatria è solidale. E poi l'altra parola tematica che mi piacerebbe citare, sempre per così riprendere le riflessioni di Davide, è quella della istituzione. Uno dei capitoli di questo volume contiene saggi che riguardano il problema della istituzione psichiatrica, problema appunto che è in auge negli anni 60, anzitutto a partire da questi testi di Eugenio Borgna e dai testi di Basaglia, che già sono stati citati. Si potrebbe citare qualche altro autore, pochi, io credo, sulle dita di una mano si possono contare in Europa, cioè per esempio Lang in Inghilterra e qualche altro psichiatra in Francia, insomma non sono moltissimi gli autori che hanno posto una domanda sulla sulle istituzioni della psichiatria, sul meccanismo istituzionale della psichiatria, nel senso che dicevo prima, cioè la psichiatria è una pratica che interviene sulla sofferenza umana facendone qualcosa, trasformandola in una certa direzione o in un'altra, e dunque attribuendo un certo senso sia alla malattia sia al progetto di salute che è implicito in ogni atteggiamento terapeutico. Ecco, questo per tratteggiare, se volete, l'indice di questo volume. Ci sono alcuni saggi sulla melanconia, alcuni saggi sulla schizofrenia, i più significativi, probabilmente i più ricchi, quelli in cui più temi poi importanti nel prosieguo del lavoro di Eugenio Boglia si annunciano, no? Il nuncio come una specie di laboratorio che è sia estremamente ricco e mobile, sia estremamente preciso e lucido nell'indicare quella che sarà una linea di sviluppo nei non solo 20 anni successivi documentati qui dentro in questo volume, ma nei 40 anni successivi, no? Che giungono fino ad oggi. Quindi melanconia, schizofrenia, il problema del metodo della psichiatria, il problema della istituzione psichiatrica. Ecco, io credo che l'aspetto del laboratorio sia un aspetto che non va sottovalutato. Questi sono libri, sono testi raccolti in questo volume di grande sperimentazione, di grande apertura e di un immenso sforzo di svecchiamento della disciplina accademica del tempo, ma io direi che un immenso sforzo di questo tipo sia necessario a tutt'oggi se si guarda alla psichiatria accademica, immenso sforzo cioè di importare delle risorse culturali di cui la psichiatria era e forse ancora è priva, in quanto disciplina appiattita sulla sua origine neurologica, diciamo, sulla sua origine medica. Tentativo dunque di importare un insieme di strumenti che rendano pensabile il problema antropologico, se volete, o filosofico di cui dicevo poco fa. E dunque immenso sforzo di portare nella psichiatria gli strumenti della teologia per un verso, della filosofia per un altro verso, no? Strumenti cioè che riguardano, diciamo così, la riflessione non sulle cose già decise dalle scienze. Heidegger avrebbe detto non sulle domande già tradotte in problema, già codificate in un cammino metodologico cartesiano, diciamo così, in cui in sostanza la soluzione è già data fin da subito. Ecco, questo è lo sforzo rovesciato, è il tentativo di riportare i problemi e le loro soluzioni alla domanda, di riportare il già deciso al luogo delle decisioni ultime, come diceva Husserl. Chiediamoci che cosa vuole la psichiatria, chiediamoci che cosa vogliamo fare quando curiamo qualcuno, che tipo di immagine della salute abbiamo in mente, a che tipo di uomo vogliamo riportare questa persona che soffre davanti a noi. Questa è una domanda che per un verso è totalmente intessuta in ogni pagina della psichiatria. Non c'è psichiatria senza una prassi che ha a che fare con queste domande. Per altro verso è una domanda che eccede totalmente la psichiatria, che cade fuori dalla psichiatria in quanto disciplina specialistica. È una domanda filosofica, per dire così. È una domanda filosofica nel senso in cui, per esempio, Kant diceva c'è in fondo solo una domanda di cui si interessano i filosofi. Apparentemente sono molte, ma è una sola. Che cosa è l'uomo? No? E anche cosa dobbiamo fare rispetto all'uomo? Come possiamo corrispondere da uomini all'umanità dell'uomo? Ecco, questo continuo gioco dentro e fuori la psichiatria, dentro e fuori lo specialismo, dunque sulla soglia tra la, come dire, specialità medica e la sua vocazione filosofica, io credo che sia uno dei tratti, forse il tratto caratterizzante di questo lavoro, no? Di questo libro, di questa serie di saggi e poi di tutto il percorso fino ad oggi di Eugenio Boglia. Si potrebbe dire qualcosa anche di più preciso, cioè in che senso tutta questa riflessione sullo statuto filosofico della psichiatria e sullo statuto antropologico della sofferenza del mondo si declina in Eugenio Boglia. E forse si potrebbe dire rapidamente, come qui si deve fare, riprendendo il suggerimento che di nuovo con Acume Davide aveva messo davanti, messo sul tappeto poco fa, cioè il suggerimento heideggeriano, la pista heideggeriana, come confrontarsi, no, con la sofferenza del paziente, che è poi la pratica, no, quotidiana di uno psichiatra, come interpretare, come decifrare, come corrispondere a questa sofferenza. Beh, di nuovo qui il laboratorio che abbiamo sott'occhio, se sfogliamo queste pagine, le pagine di questi saggi, è molto esplicito nel mostrare una costellazione di autori, intanto. Una costellazione di autori che certamente culmina in Heidegger, che diventa via via sempre più importante negli anni, tra la fine 60 e l'inizio degli anni 70, diventa un riferimento centralissimo, Essere Tempo, ma anche i saggi del cosiddetto secondo Heidegger, uno in particolare mi viene in mente, si intitola Poeticamente abita l'uomo, da un verso di Hölderlin, che è uno dei poeti più amati da Eugenio Borgna. Ecco, Heidegger certamente è il culmine di questo percorso, è uno dei riferimenti dominanti, che diventa dominante nel tempo, ma è un percorso che è interessante fotografare appunto anche nella sua fase sperimentale, anche all'inizio. E allora lo si vede preparato, lo si vede in cammino a partire da una frequentazione, come dicevo, di allo stesso tempo teologi e filosofi, una fortissima presenza pascaliana, per esempio, una fortissima presenza di Romano Guardini, una fortissima presenza di Agostino. Sono tutti autori in cui, se si dovesse dire il loro tratto comune, naturalmente forzando forse storiograficamente la diagnosi, ma rendendola funzionale e utile alla comprensione di un progetto in atto come quello che qui abbiamo documentato, beh, il tratto comune è certamente quello di una riflessione sul tempo, sull'essere nel mondo come caduta, che è evidentemente un tema tanto agostiniano quanto heideggeriano. Bisognerebbe naturalmente illustrare questa, che non è una buttante, in modo molto più dettagliato. Sono autori che di solito si leggono separatamente l'uno rispetto all'altro, che di solito stanno nei manuali di storia della filosofia distanti 500 pagine uno dall'altro, o tre volumi uno dall'altro. Ma se anche solo guardiamo la terminologia, notiamo una analogia tra il problema della caduta agostiniano e il problema della deiezione cosiddetta, no? Come si traduce in italiano, in essere tempo, dell'essere gettati, insomma, del fatto che ogni essere nel mondo è un essere gettato nel mondo, è un essere proiettato in una angoscia che lascia intravedere al fondo del cammino la morte. Dunque, in entrambi i casi si tratta di un cadere via dal giardino, no? Via dalla vita vegetativa ed eterna originaria, via dall'eternità, via dalla felicità. Gettati dove? Ma evidentemente gettati nel tempo, gettati nella temporalità, ed è per questo che una psichiatria nutrita di questa sensibilità agostiniano, pascaliana, kierkegaardiana, si potrebbe anche dire heideggeriana, è una psichiatria che individua nel tempo il suo tema elettivo, ma anche e soprattutto il suo, come dire, varco di accesso alla sofferenza psichica, oltre che evidentemente all'esistenza di ciascuno. L'esistenza umana è l'esistenza di quell'animale non stabilizzato, come diceva Nietzsche, no? Nicht festgestellt, non fermato, no? Non fissato, non vincolato. L'uomo è l'animale non fissato, è l'animale che barcolla, perché proviene ed è gettato verso, cioè appunto è un movimento che è il movimento della temporalità, è il movimento della nostalgia e della speranza, per usare due parole chiave degli ultimi libri di Eugenio Borgna, è l'essere gettato tra una memoria e un'attesa, e dunque anche tra una memoria che può essere minacciosa e un'attesa che può essere minacciosa. È un animale barcollante l'uomo, come appunto hanno ripetuto, questo è impressionante, Hegel, Nietzsche, Heidegger, l'uomo è un animale folle strutturalmente, si potrebbe dire. L'uomo è un animale che è gettato fuori di sé, che non è mai in sé, ma è sempre un po' prima e un po' dopo di sé, in una memoria con cui non coincide più, e in una speranza che non gli è data ancora, no? Già e non ancora, evidentemente di nuovo una formula teologica che ci può soccorrere in questo caso. L'uomo è un animale che baracolla continuamente tra questi due estremi, è un animale instabile, ed è un animale nel quale dunque la follia è iscritta, diceva Binswanger, non come un incidente di percorso, ma come un'essenza, no? Come un destino strutturale. Ed è per questo che un'antropologia che si confronti con la caduta, no? Che individui nella caduta il luogo antropologico decisivo, è un'antropologia particolarmente adatta, no? Particolarmente sensibile, profonda, nel momento in cui deve interpretare la seconda caduta di questa caduta, no? La caduta nella follia, la caduta nella quale quella tensione tra appunto la memoria e il progetto, tra la nostalgia e la speranza, precipita in frantumi ulteriori, no? Si disgrega ancora più profondamente. Ed è in questo senso appunto che per un verso, e che è il verso essenziale, io credo, è questo cammino che consente a Borgna, da un lato, di eleggere il tempo a chiave essenziale della sua fenomenologia, no? Del suo approccio descrittivo comprensivo nei confronti della follia, ed è anche ciò che gli consente di trovare continuamente l'uomo nella follia, laddove la psichiatria trova in genere il sintomo della follia, la disfunzione, come dicevo, della follia, e di trovare continuamente anche la follia nell'uomo, di trovare continuamente la follia come un destino e non un accidente dell'uomo. Tutto questo di nuovo si potrebbe leggere nei termini che tu accennavi, Davide, cioè nei termini di una politica anzitutto dei saperi, si potrebbe dire, togliere la psichiatria dal suo specialismo, che certamente è rassicurante, perché dà un problema codificato per il quale è già data una gamma di soluzioni tra cui scegliere. La follia è questo, oppure quello, oppure se c'è questo sintomo allora fai questo, se c'è quest'altro sintomo fai quell'altro, eccetera. E in questo senso appunto che è un'operazione politica, no, c'è un saggio molto bello che io non posso che consigliare a chi avrà voglia di leggerlo, che si riferisce fin dal titolo alla fenomenologia come esercizio anti-ideologico, come esercizio di smascheramento delle ideologie. Lo smascheramento avviene appunto nel momento in cui si riporta, come dicevo prima, il problema alla domanda, si riporta allo specialismo già costituito con tutte le sue soluzioni preconfezionate, al suo luogo di instabilità, no? Al suo luogo di incertezza, al suo luogo di costituzione prima, luogo in cui appunto si ritrova quella generalità del problema della follia, quella sua universalità umana, per cui appunto la follia non è più un problema specialistico, ma è una radice dell'umano, in qualche modo un destino dell'umano. Ed è per questo che questi saggi di psichiatria io credo possano parlare tanto allo psichiatra, evidentemente, quanto al filosofo, quanto all'antropologo, quanto io credo a chiunque, quanto chiunque di noi è quell'animale instabile di cui parlava Nietzsche. Grazie.
Allora, ringrazio moltissimo Federico Leoni, avete visto, avete apprezzato immagino la bravura e avete visto anche come forte di una metodologia fenomenologica da lui veramente felicissimamente interpretata, su questa grande riflessione sulla soglia, il dentro e il fuori della soglia. Io lo conosco, so che è un suo tema, il cavallo di battaglia, diciamo così, però vedete come con questo gesto ha ampliato, non solo ha aiutato a vedere, ad arricchire ulteriormente il quadro teorico in cui ha agito il professor Borgna, ma soprattutto ha ampliato quel tema politico e la concezione, diciamo, del termine stesso politico a cui io facevo riferimento in partenza, offrendone certamente un senso più ampio. Adesso io passo la parola al professor Borgna, dopodiché facciamo un dibattito.
Cosa potrei dire dopo le cose bellissime che abbiamo ascoltato, dopo questa passione che in fondo ha riempito di sé sia le cose che Davide Assa ha detto, sia quelle che Federico Leoni ha sviluppato con la cultura, con il rigore e anche con la sapienza del cuore che distinguono. Intanto, certo, ringraziare Davide Assa per questa sua leggendaria ostinazione con cui ha voluto, in questo piano della speranza che lo contraddistingue, che venisse qui, a parlare di qualcosa che in genere desta ansia, desta angoscia, per la quale si fugge praticamente, che è rappresentata e costituita dalla follia. Il linguaggio in psichiatria ha un'importanza fondamentale. Pensate come cambiano effettivamente le cose se io, anziché di follia, parlassi di pazzia. Avvertite la differenza? O comunque, sia che la avvertiate, sia che non la avvertiate, la reazione emozionale a queste definizioni fredde, astratte, gelide, che contraddistinguono una delle psichiatrie possibili, certo, non credo che no, la psichiatria clinica è radicalmente opposta alle emozioni che possono sorgere in loro, ma anche in chi di psichiatria si occupa, come potrebbe essere invece questa di follia, al punto che un grande autore in Italia, a volte sia con la poesia, perché non c'è psichiatria senza poesia, non c'è psichiatria senza filosofia. Questo grande poeta romantico tedesco, se non lo conoscete, leggete qualche poesia che ha scritto. La follia è la sorella sfortunata della poesia. Ma prima di cercare di riflettere insieme, non tanto sui contenuti del libro, che direi sono stati già così magistralmente esposti, no, da chi ne ha preceduto, e poi, se volete, non amo parlare delle cose che ha scritto, perché queste sono scritte. Un libro, al momento in cui è scritto, non appartiene più all'autore, neanche se è uno psichiatra, ma appartiene a chi, leggendolo, possa trovare qualche risonanza emotiva che possa indurlo a non sottoporre al dilagare dell'oblio non solo le cose che ascoltiamo e che ascoltate, ma anche quelle che vengono lette, che magari hanno un tempo di resistenza più alto di quello che non sia il tempo della parola detta, della parola ascoltata. Però prima di dire qualcosa su questo, io non posso non essere infinitamente grato alla madre di Pierfranco Pignatti, che è l'ordinario di genetica all'Università di Verona, che ha scritto saggi straordinari, che era Catania, che era storia Verona, e che suocera anche di Caterina Borgna, il nome segna, Caterina Borgna, che è ordinaria della sola cattedra italiana che ci sia, quella che è a Ferrara, di ematologia pediatrica. La signora Pignatti, che è qui, che in qualche modo rende istantaneamente, almeno questa è la mia speranza, le cose che dico, segnate anche da quegli affetti che in fondo sono, per così dire, trascendono il fatto che si parli di psichiatria oppure si parli di poesia. Tutti certo hanno conosciuto almeno qualcosa dei libri straordinari che ha scritto, marito, sovrintendente alle opere d'arte del Veneto, di Venezia. Non c'è psichiatria di sostanza se chi cerca disperatamente di dare una mano a chi sta affondando, perché se volessi trovare una definizione metascientifica, ma la psichiatria, non pensate che sia soltanto scienza naturale, farmacopsichiatria lo è anche, ma una psichiatria che non sia anche scienza umana, e quindi che non tenga conto dei movimenti del cuore che ci sono in noi, quindi anche in chi bene o male comunque di psichiatria si è occupato oppure continua a occuparsi, perché niente. E allora anche solo questo breve excursus, che loro senza dubbio comprenderanno nel significato non estraneo all'invito che mi è stato portato, poi anche direi, per quanto la intuizione mi consente di cogliere, anche all'ambiente in cui ci troviamo. Dunque, la follia, non parliamo di pazzia, cancelliamo questa terribile definizione, perché le parole sono creature viventi e come ogni creatura vivente possono essere, come lo sanno, zattere sulle quali soprattutto chi sta male può salire, Oppure invece, anche se la definizione è un po' così scontata, pietre che uccidono, comunque fanno più male le parole sbagliate, le parole che non nascono dal cuore, soprattutto quando ci confrontiamo con coloro che stanno male, che non le parole scritte, perché quelle scritte possono immediatamente, no? Essere sopraffatte o comunque inserite in un contesto di interpretazione, di ermeneutica, per cui è più facile cogliere quel componente di bene o di male che si accompagna in fondo ad ogni nostra parola scritta o parlata. Le parole invece possono davvero separare, no? Gesti, cure che aiutano a guarire, che aiutano a vivere con minore angoscia la sofferenza, che vive in chi soffre di follia, come nelle pazienti che certo 18 anni ho seguito nell'ospedale psichiatrico femminile di Novara, e anche se è una cosa che ripeto sempre, il destino voluto che fossi in quell'ospedale di Novara, che è un ospedale piccolo, un ospedale femminile, e la follia femminile è in qualche modo più poetica, se volessi avvicinarmi alla definizione splendida che è data, crema strumentale e soprattutto coglie alcuni aspetti, ad esempio della depressione o della malinconia, in modi più intensi, più spontanei, più profondi, più interiori di quello che invece non accada nella depressione, quando questa sia una depressione maschile. Quello che noi abbiamo fatto per seguire la prima linea che era indicata Novara, ho potuto realizzarla non tanto perché venivo da una clinica universitaria come la quella di Milano, invece la stragrande maggioranza dei psichiatri, anche i direttori degli ospedali psichiatrici, venivano direttamente da un'esperienza manicomiale che in Italia era segnata da un'indifferenza e da un'incapacità radicale e totale a comprendere che l'oggetto della psichiatria, questa è la differenza essenziale, non sono i comportamenti che i pazienti hanno. I comportamenti che noi abbiamo qui adesso sono abbastanza omogenei, ma nei comportamenti che noi abbiamo, comportamenti che sembrano essere uguali gli uni agli altri, si nascondono significati infinitamente diversi. La psichiatria, quella psichiatria che, se volete una definizione così in qualche modo filosofica, io non so quale sia la vostra formazione, per cui può darsi che dica cose oscure o cose troppo semplificate, comunque l'illusione è sempre questa, che parlare di cose che nascono da un'esperienza incarnata e contrassegnata dal dolore può essere in qualche modo un ponte, come diceva Nietzsche, che oltrepassa anche le nostre culture, le nostre condizioni, la infinita cascata di libri che possiamo leggere. E i libri di psichiatria non sempre servono, anche se la psichiatria è la sola disciplina medica nella quale testi scritti 200 anni fa, pensate quindi a quali contraddizioni viviamo in psichiatria, no? Possono essere oggi ancora più attuali, perché l'oggetto della psichiatria comunque è l'anima umana, è comunque la interiorità, l'interiore omine habitat veritas, queste parole di Agostino dovrebbero essere messe sulle porte o sul portone di un ospedale psichiatrico, perché allora magari sarebbero state scintille che avrebbero illuminato le coscienze degli psichiatri, degli infermieri, che in Italia, salvo oasi, sono sempre state oscurate dalla concezione che la follia fosse pazzia, che nella follia non si realizzassero valori, a volte, ancora più significativi di quelli che non sono i valori che realizziamo noi nella serietà, che non è quella della follia, certo, ma che può essere ancora più svuotata di senso, e mai la follia lo è, perché nella vita quotidiana vostra, mia, l'indifferenza, la noncuranza, l'abitudine, la routine, lo squilibrio razionale che in qualche modo uccide la speranza, no? Uccide, cioè, l'area matematica, a volte inafferrabile, delle emozioni, dei sentimenti con i quali la psichiatria non può non avere a che fare, mentre invece la filosofia non ha, almeno nelle sue grandi dette, da Fichte a Kant, a Hegel, a Sartre, eccetera, non si è mai occupato di queste emozioni, di cui invece si occupa da sempre la psichiatria, quella psichiatria nata anche 200 anni fa dalla filosofia, ma da una filosofia che fin dall'inizio era quella carsica, contraddistinta, se volete, da figure come quella di Sant'Agostino, di Pascal, di Kierkegaard, e poi di San Giovanni della Croce, e poi anche di grandi filosofi tedeschi del Novecento, da Husserl a Scheler, non so se lo conoscete, ha scritto dei libri bellissimi, Lordo Amori, sempre con l'istituto libro della Borcelliana, 9 euro, che se avete voglia, se siete al mare, perché c'è bisogno di solitudine nel leggere questi piccoli libri, direbbero questi libri, come questo di Scheler, infinite più cose, utili, non solo ai pazienti, ma a tutti noi che pazienti potremmo essere, no? Ma soprattutto a tutti noi che il destino, la nostra vita, non può non farci incontrare almeno qualche volta con qualcuno che abbia bisogno non di questa pericolosissima psichiatrizzazione che a volte inaridisce i cuori, li spegne, no? Li delega per la loro risoluzione ai farmaci, ma farmaci, ma anche per persone che magari stanno meditando il suicidio e che chiedono aiuto, certo, a volte a medici di base che non sempre hanno tempo interiore, perché come sapete tempo interiore è quello che davvero ci mette in contatto gli uni con gli altri. Possiamo entrare in un ospedale, sedersi accanto ad una paziente, rimanere lì un'ora, dando a questa paziente la sensazione della fretta e dell'indifferenza, pure fermarci pochi minuti e, se il nostro cuore parla, saper testimoniare qualcosa che negli orizzonti, se volete, metafisici, anche scientifici della psichiatria, sottolinea il fatto che oggi la psichiatria è cambiata grazie a Basaglia, grazie all'esperienza che abbiamo fatto noi, perché le esperienze che la psichiatria fa con la follia, quando questa è quella che diventa depressione, che diventa malinconia, che diventa desiderio inesauribile della morte, ecco, le parole di cui gli psichiatri hanno bisogno, le parole di cui le infermiere hanno bisogno, potrebbero essere oggi, stasera, domani, settimane prossime, le parole anche ciascuna o ciascuno di loro potrebbe essere chiamato a dire persone magari sconosciute, magari a passanti, se avete gli occhi che sappiano cogliere che cosa si nasconde negli occhi degli altri, anche questa è una psichiatria, non è tanta magoria, potreste essere strettamente più utile negli occhi di psichiatri che non guardano in faccia i pazienti, non danno la mano ai pazienti, non sanno cogliere il dolore che, come ha scritto una volta Simone Weil, grida nel silenzio, ma grida per essere capito, per essere interpretato nelle sue ragioni più profonde. Queste cose che dico sono in sostanza, qual è il significato a cui ho inteso assegnare questa mia presenza, in qualche modo proporre la tesi che, non soltanto mia comunque, che le cose che oggi gli psichiatri fanno quando un paziente chiede il loro aiuto sono oggi, anche per il dilagare di quella condizione di sofferenza che è la depressione, sono problemi alla risoluzione o all'aiuto dei quali tutti siamo chiamati, tutti loro sono chiamati. Certo, dipende dalla profondità della depressione di cui soffriamo, dipende dalla sensibilità che c'è in noi, perché la stessa esperienza del dolore fisico, come loro sanno, cambia a seconda della risonanza emozionale, a seconda del significato che diamo al dolore, per cui anche esperienze che sembrano essere le più obiettive possibili cambiano a seconda del modo con cui noi le viviamo, a seconda del modo con cui noi le riviviamo. Cioè, questa in sostanza si aggancia alle parole iniziali che ho detto, che dalla visione che noi abbiamo, se volete una parola tedesca, da Weltanschauung, dalla visione che noi abbiamo della vita, dalla esperienza che noi facciamo, che ci consenta di ascoltare il dolore degli altri o la gioia degli altri, come se potessero essere la nostra gioia o il nostro dolore, oppure se invece, pur svolgendo vite magari segnate dalle grandi luci, no, della fama, oppure se invece tutto sommato quello che rivivono gli altri non ci interessa molto, oppure quando ancora più frequentemente deleghiamo queste cose agli psichiatri, ai medici, agli psicologi. Farmacologizzazione di questi disturbi, come sapete, basta che qualcuno di noi vada dal medico di base per dire: ci sono giornate in cui sto male, in cui ho la sensazione che la mia vita non abbia un senso, oppure che l'ansia, l'angoscia a volte mi colpisca, che mi faccia perdere il senso della gioia. Ecco, qual è la risposta che abitualmente queste persone che sono pazienti, come lo siamo noi, nel senso che tutti lo possiamo essere, anche perché una delle scoperte, per così dire, a cui è arrivata la psichiatria, che certo con battaglia ha raggiunto l'acme della fama e anche della metamorfosi politica e sociale, mentre nelle esperienze che abbiamo fatto noi in piccoli luoghi, così, è finita nei libri, quanta gente legge i libri, questo noi non lo sappiamo, certo, ma comunque nella capacità di ascolto che noi abbiamo nei confronti di chi sta male ci gioca il senso, a volte, di una vita. E il medico di base, non so a Verona, ma comunque certo in altri luoghi, la risposta che dà a questo bisogno, che a volte è soltanto il bisogno di essere ascoltati, di essere ascoltate, il bisogno che diventa catarsi, no? Non c'è bisogno di andare a letti greci per sapere, con Shakespeare, date parole al vostro dolore. Voi che la vita magari vi fa incontrare con persone che soffrono, che siano timide, il problema dell'insegnante, il problema degli insegnanti che a volte non colgono i valori, che si nascondono nella timidezza, nel fallimento dei temi, nel rifiuto anche di quella cosificazione che è la trasformazione del colloquio in items, in quiz che vengono presentati senza tenere presente quel contesto emozionale che può fare fallire anche, e non sono solo a dirlo ovviamente, no? Che Umberto Galimberti su queste cose di tutta pagine bellissime, ecco, che possono fare fallire proprio le persone migliori tra noi. La risposta che invece ci diverranno, la proposta che tutti noi tendenzialmente siamo portati a dare a chiunque ci venga a parlare del proprio dolore, a farcelo intendere, o della propria tristezza, della propria malinconia, quelle che noi abbiamo trovato nel manicomio di Novara, perché non pensiate che la tristezza di cui soffrirono quei pazienti sia radicalmente diversa dalla sofferenza, dalla tristezza che può anche scendere con le sue aree oscure nel cuore di ciascuna e di ciascuno di loro. Uno dei grandi psichiatri clinici del nostro tempo, Kurt Schneider, allievo di Max Scheler, non so se appunto voi conosciate questo grande filosofo delle emozioni, ha scritto una volta su questi temi, no, che noi, perché siamo in fondo su della stessa giattana, non pensate che i psichiatri abbiano meccanismi di sicurezza maggiore, no, nei confronti delle vostre. Ricordatevi di quello che ha scritto una volta Rilke, di queste lettere ad un giovane poeta, che sono anche questo un testo meraviglioso di psicologia, è scritto quando cercava in qualche modo di dire parole, non di consolazione, ma parole che aprissero il cuore alla speranza, che vorrei che fosse la parola tematica di questa mia introduzione, non so quanto considerata da loro scientifica, metascientifica, quasi lirica, metalirica, ma comunque penso che il senso di un invito come questo stia anche nel moltiplicare i problemi, perché guai a quelle psichiatrie che vogliono semplificare i problemi, quelle psichiatrie che vogliono risolvere i problemi. Queste cose le dico naturalmente radicalizzando le cose, no? Perché invece il compito di ogni psichiatria, ma anche di ogni esistenza che voglia fare dell'incontro con l'altro, della immedesimazione con l'altro, le cose che sto dicendo io nascono in parte almeno dal mio disperato tentativo di immedesimarmi e magari farli anche in pieno in quello che loro intuisco, magari sbaglio, in quello che loro stiano pensando, no, in quello che loro stanno pensando non c'è psichiatra, non c'è psicologo, non c'è Maria Teresa di Calcutta, che ha scritto anche lei parole straordinarie sulla intuizione, ma posso intuire invece che cosa loro sentano. Anche questa è una delle differenze fondamentali che separa la psichiatria dell'ascolto, la psichiatria fenomenologica, la psichiatria che ha sconfinamenti con le grandi correnti psicanalitiche, perché certo vai a quelle psichiatrie che non si confondono continuamente pur senza identificarsi, no? Con quelle che sono le correnti freudiane, junghiane, anche se come voi sapete ci sono in Italia 180 scuole di psicoterapia, cosa che ce ne sono in Italia, che purtroppo parla della follia dei politici, sono stati politici che hanno scelto nella follia dei consulenti quelli che più rispondessero a un discorso serio che faccio, non alcuna intonazione polemica, anche perché sono ben consapevole del fatto che le cose che noi realizziamo sono anche condizionate profondamente e radicalmente dai contesti, per cui anche i politici sono a volte costretti a fare cose che non vorrebbero fare, ma che parliamo i giornali, eccetera, impongono. Allora, per cercare di raccogliere le linee di questo mio discorso, che dovendo essere concentrato in mezz'ora, non poteva se non proporsi di indicare soltanto alcuni sentieri, sui quali poi, se la cosa ha avuto un senso, ciascuno di loro potrà credere, dico, riflettere, ma comunque per qualche tempo tenere magari nascosta in qualche zolla del cuore, no? E della memoria, che non è mai memoria dei fatti, memoria delle parole che ascoltiamo e che diciamo, ma che sempre memoria delle emozioni, delle parole che ascoltiamo, restano in noi. Allora la conclusione di questo mio discorso è questa: guardarsi dalla psichiatrizzazione forzata, guardarsi nel ritenere che i psichiatri siano portatori di certezze, cercare medici di base che abbiano quella formazione psicologica che consente e dovrebbe consentire loro di confrontarsi con la maggior parte delle depressioni di cui noi soffriamo, che non sono depressioni psicotiche, che hanno cioè bisogno di farmaci, a volte anche rigorosi, a volte anche articolati, ma che hanno bisogno soprattutto di ascolto. Queste parole shakespeariane magari si salvano dall'oblio, per cui ricordatevi che dare parole al nostro dolore significa comunque aprire un sentiero, sia pure sottile, no? Sia pure fragile, sia pure singhiozzante, che si apra nel cuore, a volte soffocato o nascosto dall'angoscia e dalla disperazione. Il dilemma di ogni psichiatria è scegliere fra la ideologia, chiamiamola così, della ragione trionfante, e quindi dell'assimilazione della psichiatria alla medicina, oppure quella, l'ideologia delle emozioni trionfanti. Come diceva Pascal, seppur in un altro contesto, infinitamente rischiare sull'egemonia delle emozioni che salvano una vita, che non puntare, scommettere, diceva Pascal, fa una commessa sulle certezze, pseudo certezze della ragione, che Leopardi, più grande filosofo italiano, non solo il più grande poeta, chiamava la ragione come carnefice del genere umano. E le ultime parole leopardiane: soltanto quando la ragione, cioè la conoscenza astratta, la conoscenza dei farmaci, le cose dispensabili, la fiducia che magari voi avete nelle psichiatre, in quelli che compaiono in TV, poi così, eccetera, eccetera, ecco, questa ragione riesce ad essere davvero utile in psichiatria quando si trasforma in passione, quando cioè il pensiero emozionale è quello che dovrebbe ogni volta nella vita di ogni giorno metterci in contatto gli uni con gli altri. Il pensiero emozionale non ci può essere se non, ricorrendo a questa parola che ho annunciato prima, può sembrare una parola magica, che è quella della immedesimazione. Sappiate comunque che l'attitudine a immedesimarci, cioè a rivivere, cioè a sentire come nostri i sentimenti che di volta in volta le persone, amiche, marito, moglie, padre, genitori estranei, no? Ecco, possano sfiorare la vostra vita, questa immedesimazione è davvero la sola scure che che impedisce di fraintendere i pensieri, ma soprattutto le emozioni dei pazienti, che impedisce di dare un'importanza assoluta ai comportamenti delle persone. Ci possono essere comportamenti aggressivi che sono la metafora di una disperata richiesta di aiuto, il suicidio, la morte volontaria, quella che oggi certo colpisce come lo sanno soprattutto gli adolescenti, ecco, questa a volte non essere una delle esperienze ultime di uno stress contro sperma, cioè si muore, gli adolescenti muoiono nella speranza che comunque qualcosa ci possa essere diverso da una forma di vita che gli adulti, ci siamo tutti, psichiatri o non psichiatri, tendono a svuotare di ogni trascendenza, cioè di ogni idealità, cioè di ogni speranza. Il mio cammino si ferma qui ringraziando loro.
Io non aggiungo naturalmente altro perché appunto già il lungo applauso è già molto significativo. A questo punto io aprirei il dibattito, vi chiedo solo veramente domande brevi perché noi abbiamo l'ultimo treno per il professore alle 7:20, dobbiamo andare via perché abbiamo una ventina di minuti per dialogare. Se facciamo domande brevi riusciamo un po' a parlare tutti, quindi io vi invito subito a rompere gli indugi e a intervenire in modo anche da
buonasera, mi indirizzo di saluto agli accademici, agli eletti. Volevo porre così
che cosa fa, scusi,
prego,
il suo nome è
Graziani.
Che cosa fa?
Graziani.
Chiede cosa fa di mestiere.
Ma lavoro come ricercatore, scusi, anche nel campo, tocco anche un po' nel campo quello che è il concetto olistico della vita, quello che è la filosofia, è un'altra cosa, ecco. Professore, il mio quesito è questo: come può una società autoreferente come oggi, che l'unico fonema per poter farsi capire è gridare, e dove ben venga, come lei ha notato, la trascendenza, andare oltre quello che è le cose ordinarie. Lei come trascendenza cosa intendeva? L'empatia dove si è persa, dove c'è il computer, l'internet ha programmato la mente, ecco, la mente reagisce più. E per concludere direi che anche l'amicizia, i rapporti intersoggettivi c'è da riscrivere, perché oggi le persone non danno più importanza a quello che è la vera amicizia, la vera empatia e quello che è un dialogo anche intersoggettivo di grande valore. Per dire in breve, proprio per accorciare il tempo, come le abbiamo detto, si vendono per poco, ecco, la loro amicizia, la loro conoscenza è venduta anche per poco. Ecco, io la ringrazio perché ci sarebbero altre cose anche per lasciare spazio per il tempo. La ringrazio ancora infinitamente.
Grazie della domanda. Le dirò solo questo, che le sue analisi, certo, rigorosissime e taglienti, sono analisi comunque di natura più sociologica che non psicologica. Le cose che ho detto valgono per questo piccolo cenacolo, no, in cui siamo qua, per cui se anche solo qualcuno fra loro rivedesse, ritenesse che cose che ho detto che non sono poi tutte farine del mio sacco, ecco che magari lei uscendo di strada incontra un mendicante che le chiede uno sguardo, ecco che se magari in questo le mie parole hanno aiutato lei a farlo, ecco che il significato che noi che parliamo qui a piccoli o a grandi gruppi, appunto, possiamo solo ritenere che la testimonianza che diamo possa allargarsi a questo piccolo circolo, che a sua volta però se ciascuno di noi si fa così testimone, no? di quest'altra modalità di incontrarsi con gli altri, che è quella di allontanarsi intanto dal pregiudizio che fa a giudicare gli altri sui comportamenti che hanno. Ci possono essere comportamenti anche i più discutibili che cambiano completamente la loro dimensione umana se noi cerchiamo di cogliere i significati che si nascondono. Quando parlo di trascendenza, certo c'è anche quella di Teresa d'Avila, anche quella di Teresa di Calcutta, che in qualche modo secondo me ha riunificato, no, i due possibili orizzonti di trascendenza. Trascendenza di cui ho parlato io è una trascendenza in senso psicologico, contrapposta alla immanenza. Ci sono, che sono due parole a proposito dell'importanza che le parole hanno. Se io avessi detto invece di immanenza, avessi parlato di egoismo, avessi parlato di individualismo, sì, dicevo cose che si sovrappongono a quelle che l'immanenza vuole dimostrare, però se abbiamo appunto una qualche sensibilità a cogliere le parole nei loro significati, non parliamo mai di individualismo, di egoismo, che sono dei giudizi morali. Guardiamoci dal formulare giudizi morali il più possibile. E invece trascendenza contrapposta di immanenza significa che ciascuno di noi, voi che siete qua, può prevalere la tendenza alla introversione, che è già una parola junghiana, tecnica, ma anche umanissima. Introspezione significa timidezza, timidezza significa fallire nelle scuole, falliscono a volte i migliori. Introversione significa vivere gli altri come se fossero degli estranei, e molte morti volontarie nascono proprio da questa coscienza profonda e sanguinante della propria solitudine. Dunque, trascendenza intendevo dire uscire dai confini del nostro egoismo, se volessi usare questa parola che non mi piace, insomma, del nostro individualismo, per cercare di vivere insieme con gli altri quel segmento di vita che la vita ci impone. Certo, un conto è partecipare del destino di chi fa parte della nostra famiglia, di chi fa parte della scuola in cui insegniamo, ma il destino della trascendenza, ed è stato questo sacerdote aperto però a grandissime intuizioni come Don Giussani, appunto, ad aver fatto il paragone del mendicante, per dire come a volte anche nel sorriso mancato di un mendicante, possiamo essere tutti, se intendiamo come mendicanza il senso di una profonda ferita, di un profondo bisogno che gli altri possano aiutarci, ecco che noi usciamo dal nostro io in questo movimento di trascendenza, andiamo al di là del confine del nostro io. In Teresa di Calcutta ci sono queste figure straordinarie che secondo me sono utili alle cose che ho cercato di dire, cioè ad una psichiatria umanizzata infinitamente più di tutto di molte cose che gli psichiatri scrivono. C'è poi anche la trascendenza intesa, certo, come esperienza mistica, no? Come esperienza mistica che comunque non può essere confusa mai con quella che è un'esperienza psicopatologica, perché fra l'esperienza psicopatologica e l'esperienza mistica di Teresa d'Avila oppure di Maria Maddalena de Pazzi, per dire, oppure Chiara di Assisi, c'è una differenza formale insormontabile. In alcune persone però segnate da un destino che ci deve soltanto così imporre di ascoltarle, come in Teresa di Calcutta, la trascendenza mistica e la trascendenza concreta sono strettamente legate. Voi sapete cosa faceva Teresa di Calcutta, sulle vie del Gange, aiutava queste persone che stavano morendo. Che cosa restava in lei del suo io, del suo anche San Paolo, adesso come sapete, prima Caritas, incipit Avedone, ma quando l'io viene bruciato in una dedizione all'altro o all'altra, come è una domanda bellissima che mi ha fatto, per cui la mia risposta non poteva essere troppo semplificata. Ecco, in alcune persone segnate da un destino che dovevano soltanto rispettare, cogliere, guardare come se fosse questa stella della speranza, non so se avete letto La finita delle file di Goethe, che parla della speranza come di una stella del mattino, e che riescono a vedere, la speranza interessa a tutti noi, soltanto a coloro che guardano ogni tanto in alto, e allora la speranza la vedono e sanno incarnare la speranza, che di per sé potrebbe anche essere vista o vissuta come una illusione. Grazie, non so come ringraziarla, perché è una domanda estremamente bella, nasce
grazie
di cuore, cuore.
Grazie di cuore di cambiarla con lei, e spero di poterla incontrare ancora di nuovo con la tua professionalità. Un grazie dal profondo del mio cuore.
Altre questioni?
Siamo tutti felici di essere qui su questa zattera, come diceva lei prima, un senso proprio di felicità ad ascoltare un grande maestro. Grazie. E anche a chi mi ha invitato, spero che mi inviti ancora. Ho sentito tra le righe parlare spesso di scuola, io sono una maestra, e c'è parecchia sofferenza, anche così nascosta. Ci sono bambini tristi che hanno vissuto separazioni o insomma anche fatti di cronaca nera, in cui sono stati in qualche modo toccati. E quindi apprezzo molto questa cosa dell'ascolto, ascolto col cuore, e vorrei anche chiederle un altro consiglio per qualche bambino triste.
Bella richiesta.
Grazie anche per questa domanda. Ecco, vedete come le cose che dicevo prima, queste stesse cose avrebbero potuto essere espresse in forma, se vogliamo, formale, no, così, espresse con questa passione della speranza che tutti abbiamo colto nelle sue parole. Queste parole, il modo con cui sono state dette, ci dimostrano davvero che le parole che nascono da silenzio, che poi è anche un'immagine metaforica del cuore, ricordatevi che nulla comprendiamo degli altri, né voi nulla comprendete dei vostri scolari, della vostra scolare, fortunata di avere una maestra come lei, che delle metafore con cui si esprimono, perché senza metafore nulla comprendiamo delle cose che ci ha detto. Ecco, io vorrei solo dire questo, che ecco, anche se sei un tema che si allontana da quello di oggi, ma che in qualche modo si aggancia ad altre considerazioni che ho fatto a proposito dell'infinita varietà dei moti del cuore, signora. Sant'Agostino ha scritto una volta che è più facile che noi conosciamo il numero dei capelli che abbiamo. Pensate? Più facile questo che non conoscere gli infiniti moti del cuore che ci sono in noi. E allora, gioia e felicità non si identificano. Questa che lei ha chiamato felicità, io la chiamerei con gioia, perché è l'emozione più pura, più metafisica, più spontanea, più poetica, più creativa, più vicina anche a questo tempo interiore che vive in noi, quest'ora che abbiamo vissuto in tempo insieme a voi, come sapete, ha una dimensione cronologica, no? Uguale per tutti, però sia chi ha parlato, sia voi che avete ascoltato, nel tempo interiore avete avuto una percezione diversa, perché c'è chi magari si è annullato, chi ha partecipato, e allora ecco, quel tempo interiore cambia, cammina, corre finora, oppure si ferma. Quando siamo riempiti di gioia, ecco che il tempo allora corre senza fermarsi, per cui implicitamente la ringrazio, perché questo in qualche modo mi aiuta senza illudermi a ritenere che qualcosa di quello che avete potuto per un attimo restare vivo e sigillato nella sua memoria. La ringrazio moltissimo.
Allora, c'è il tempo per un'ultimissima questione, ecco.
Potrei chiedere, io mi chiamo Marchiotto, e potrei chiedere...
faccio
il video. E negli anni 70 si sentiva parlare di psichiatria democratica, di psichiatria democristiana. Io l'ho sempre associata al diazepam, alla benzodiazepina, quest'ultima, no? Mi può spiegare qualcosa? Noi associavamo anche psichiatria democratica a quello che proponeva Basaglia.
Sì.
Ecco, sì. Era una battuta magari volgare, popolare, che si sentiva nelle piazze.
Quello che Franco Basaglia ha fatto, sia pure muovendo, anche se può sembrare una cosa assolutamente contraddittoria, come alcune delle cose che ho detto io,
sì,
perché io le ho espresse sul mio piano teorico, che era diverso da quello culturale, marxista, dal quale è nato il grande progetto e la grande rivoluzione basagliana. Però nel mio piccolo Novara, nel nostro piccolo, eravamo un gruppo di jungiani, freudiani, poeti, fantasiosi, volavamo come dire, una vicenda spaziale, no? Della fantasia e della creatività, comunque insomma, muovendo da progetti teorici completamente diversi, quelli di Basaglia hanno avuto questa etichetta, no? Volgare, rigorosissima, che ha chiamato psichiatria democratica, mentre la nostra è sempre stata definita come una psichiatria fenomenologica, al di là del fatto che non ho potuto qui stabilire le differenze, ma comunque, come sapete voi benissimo, si può partire da premesse teoriche diverse, ma quando ci sono degli orizzonti comuni, che sono stati anche in Basaglia, il rispetto della dignità di chiunque abbia a soffrire anche delle forme più gravi e più sconvolgenti di follia, non di pazzia. E poi insieme si parte dalla tesi che non pensate che la follia faccia parte soltanto di queste schiere di pazienti che un tempo venivano sequestrati in manicomio, perché sempre quello psichiatra di cui dicevo che dovremmo spaventarci soprattutto se mai abbiamo provato angoscia o tristezza in noi, spaventatevi allora, ha anche detto che parti sane, parti malate ci sono in lei, ma ci sono anche in me. Questa tesi, nata in Basaglia da premesse teoriche diverse, nella nostra psichiatria debole e fragile non avevamo mezzi di comunicazione, siamo stati solo, come dicevo, fortunati il destino di vivere in un manicomio femminile, perché sennò questo libro non sarebbe stato mai scritto e anche le cose che avrei detto sarebbero nate da un'esperienza in qualche modo mutuata da Basaglia, invece noi, muovendo se volete da un sentiero più interiorizzato, noi abbiamo guardato di più a quello che ogni paziente viveva nel cuore della sua vita interiore, che non aveva il coraggio di esprimere. Quando anche noi abbiamo cominciato a dirigere l'ospedale psichiatrico femminile di Novara, abbiamo trovato pazienti che erano legate, scusatemi queste parole crudeli, ma molto porche, tutto scandalo e niente, legate da mesi, da settimane, da anni, legate, partendo dal pregiudizio, non dalla mala fede, intendiamoci. Chi dirigeva l'ospedale psichiatrico prima di me è stato uno dei pochi psichiatri italiani, mettiamoli 4-5, che avesse scritto delle cose bellissime, ma però non riusciva, a differenza di quello che noi abbiamo fatto, non riusciva a superare quell'ostacolo insormontabile che era rappresentato e costituito absit in nulla verbis dal sindacato, il quale riteneva che liberare le pazienti, ridare dignità alle pazienti, significava che cosa? Mettere in pericolo la vita delle infermiere iscritte al sindacato, e quindi anche qui, non per mala fede, se vogliamo, tendo dalla tesi assurda che la psichiatria fosse sempre violenza, e non capendo che la violenza dei pazienti, quando c'era, rarissima, era determinata dall'atteggiamento con cui la paura, l'angoscia, la violenza interiore, questi pazienti venivano incontrati. Per cui
sì, c'erano i padiglioni, mi scusi, c'erano i padiglioni violenti, padiglioni, pacifici, certo, i depressi.
Il potere politico di Bersani è stato tale che ha ottenuto quello che noi, anche se, cioè, noi debolissimi dal punto di vista politico, anche se avevamo alcuni grandi politici con noi come il Presidente della Repubblica, però noi eravamo troppo deboli perché non avevamo un partito politico, no, che comunque invece è venuto a Basaglia, il partito di Berlinguer, è ovvio che gli ha consentito di realizzare quello che noi potevamo realizzare solo un piccolo gruppo di un centinaio di persone. Grazie, domande bellissime, ti portate.
Io vi ricordo solo, scusate, che forse avete già visto, chi volesse acquistare il libro lo può trovare giù, che c'è un banchetto del libro del professore, e che invece prima ci saranno altre iniziative, ma ci tengo a dire che il 16 ottobre, prima ci sarà un'altra iniziativa appunto, ma il 16 ottobre presentiamo invece un libro proprio di Federico Leoni, di cui avete avuto un saggio di bravura oggi, ne parleremo con Mauro Carbone. Grazie a voi.